Io saluto con cordialità, amicizia ciascuna e ciascuno di voi, Don Giancarlo, Andrea, e sono contento di ritrovarvi per condividere alcune riflessioni, piccoli frammenti, umilmente, perché è impensabile riuscire a tratteggiare in modo adeguato, anche se c'è un po' di tempo, ma la grandezza di questo uomo, prete, profeta, che è Don Lorenzo Milani. Sarebbe presuntuoso pensare di poter dire di lui in modo esaustivo, quindi mi muovo con questo atteggiamento, condividendo con voi, non come ho detto l'altra volta, non per insegnare, anche quando mi capita di andare nelle scuole abbastanza frequentemente, negli incontri pubblici, sì, anche se mi pare di avere sempre tenuto questo atteggiamento, ma spesso ultimamente sento come doveroso sempre precisare inizialmente: non vengo per insegnare niente, vengo per condividere, che cambia completamente prospettiva. E condividere vuol dire condividere riflessioni, condividere emozioni, condividere esperienze, dubbi, fatiche, interrogativi, speranze, avvilimenti, riprese di speranza, è tutto quello che c'è nella nostra vita. Avevo pensato proprio così, per come ho congegnato questo intervento, di dirvi inizialmente Don Lorenzo come io, come personalmente l'ho incontrato, come lo sento, come lo vivo. Fra l'altro qui siamo in un luogo in cui, a proposito della scuola, io ero a scuola da piccolo, alle medie, in questa zona c'erano le aule, le classi in cui noi nelle medie studiavamo, in seminario. Io sono stato qui per 4 anni, dal 10 ottobre del 58, per 4 anni, qui, in questo luogo, il Castellerio. Quando Don Lorenzo è morto, il 26 di giugno saranno 50 anni esatti, io avevo quasi 20 anni, ma non ne avevo sentito parlare. In seminario non c'era, non pensate che lo dica in modo adesso pregiudizialmente critico, ho scritto anche quel libro Fuori dal Tempio, in seminario non c'era, probabilmente non c'era Don Lorenzo, probabilmente perché non c'era neanche il Gesù dei Vangeli, ma solo quello che impropriamente legittimava uno spiritualismo astratto, un'ideologia sacrale clericale e una concezione della Chiesa piramidale gerarchica. Quindi non c'era Gesù dei Vangeli e non poteva esserci Don Lorenzo Milani. Non ricordo bene la data, probabilmente pochi mesi, l'anno dopo la sua morte, trasferimento nel cortile del seminario di Udine, un compagno di scuola che ho visto l'altra sera, che ero chiamato per una riflessione a Bolzano, nel centro della pace di Bolzano, l'ho rivisto, questo mio compagno di scuola, l'avevo rivisto altre volte, lui passeggiava in cortile, seminario di Udine, in via Ungheria, e stava leggendo Lettera a una professoressa. Gli chiesi cosa stesse leggendo e mi comunicò qualche informazione su Don Milani. Di qualcosa successivamente venne a conoscenza, ma avvenne poi che il primo anno di prete, poi i primi mesi, che sono gli ultimi mesi del 1975, perché io sono diventato prete a Tualis, nel mio paese della Carnia, il 18 di ottobre del 75. Quindi sono 42 anni. Sì, io sfogliando esperienze pastorali, l'unico libro scritto da lui, prima diffuso, poi ritirato, mi sono imbattuto in queste sue affermazioni che sono entrate per sempre nel mio modo di essere uomo e soprattutto prete anche. Dove dice: appunto qui che si distingue il maestro dal commerciante. Dicesi commerciante o colui che cerca di contentare i gusti dei suoi clienti. dice sì maestro colui che cerca di contraddire, di mutare i gusti dei suoi clienti. Lo schierarsi di qua o di là di questa barriera è per il prete decisione ben grave. E dice nel confronto con suo amico prete, con rispetto ma anche con quel suo modo provocatorio di esprimersi, a confronto di un prete che era molto ammirato emotivamente, dice sul principio la cosa mi turbò molto a colpo così, ma poi ci ho ripensato. Dove è scritto che il prete debba farsi voler bene? Queste sono qua giù come con la mannaia, adesso va dritto proprio a Gesù non è riuscito o non gli è importato. Conosco per esempio questo giovane prete che si è reso simpatico a tutto il popolo, nessuno dice male di lui, anzi quando si fa il suo nome ognuno sorride bonariamente come di una cosa cara e buffa insieme. Sempre allegro, festoso con tutti, comunisti, democristiani, poveri, ricchi. È un mio caro amico, gli voglio bene, ma ora mettiamo da parte l'affetto, misuriamo quanto lui ha pagato questo suo modo di essere nei confronti della gente, della popolazione. Io al mio popolo gli ho tolto la pace, dice. Ma mentre prima discutevano solo di sport, di Bartali, di Coppi, si diceva allora, adesso discutono anche di etica, di sindacato, di politica. Nella comunità di quel mio amico discutono solo di queste cose superficiali. Qualcuno forse vorrebbe darmi fuoco, dice, a me. Se potesse mi darebbe fuoco, però io sono preoccupato soprattutto che si elevi la coscienza culturale ed etica delle persone. Questo approccio, questo suo mettersi dentro la realtà mi ha colpito molto, no? Ed è rimasto, credo, per sempre dentro di me. Non mi ha mai abbandonato. Forse io non neanche io ho abbandonato questa sua dichiarazione, che è appunto l'intento di favorire la informazione e la formazione delle coscienze, l'assunzione dell'importanza della parola, del sapere esprimersi. Oppure questo, oppure favorire i gusti di una religione formale, superficiale, che legittima le situazioni presenti. Questo, oppure vivere e proporre una fede che provoca il cambiamento di noi stessi e prova il cambiamento della società e anche della Chiesa. Poi ho cominciato a parlare di Don Milani, a farlo conoscere. A Paderno, dove sono stato prete i primi 5 anni, su sua ispirazione abbiamo promosso un doposcuola gratuito per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, nel quale i ragazzi più grandi e qualche genitore aiutava, come si dice comunemente, a fare i compiti ai ragazzi più piccoli, specie quelli svantaggiati, ma come, di nuovo usando termini più che conosciuti, era anche un momento di socializzazione. Io sono stato 5 anni, dopo scuola è continuato anche 3 anni dopo che io ero dovuto andare via, ecco, per questo mio modo di essere. E così si improntava anche l'attività estiva, anche quando andavamo su al mio paese nativo, sempre con la lettura dei giornali ogni giorno, 2 volte alla settimana Cineforum, certo poi anche le passeggiate, il gioco, ma questa impronta culturale era sempre netta. Non solo giocare, non solo girare, leggere, discutere, guardare un film, riflettere, confrontarsi. E personalmente ho radicato la convinzione che una comunità cristiana deve favorire momenti di informazione, di formazione, di crescita delle coscienze, come spazio aperto, pluralista, non confessionale, aperto a tutti. Per me questo dovrebbe essere un dovere della Chiesa e anche delle comunità parrocchiali, un dovere. Poi è successo, mi soffermo ancora un momento, perché è successo qualcosa che così, mi fa sorridere di commozione per me. È successo che io poi da questa parrocchia ho dovuto andare, perché col parroco, che era un anziano, io credo che nel fondo ci fosse stata una stima nei nostri confronti, ma poi certe mie posizioni sono state interpretate e ideologizzate da una parte politica, e quindi questa diceria, questo malcontento di una parte è cresciuto e io lo devo andare. Anche se sorrido perché non ero convinto di quello che hanno fatto, e hanno raccolto più di 4.000 firme nel quartiere, che prende anche Borgo, Belfast, perché io non andassi lì. Aveva raccolto delle firme, io ho detto non andate a raccogliere le firme perché la firma esprime anche una emotività. Se uno ce l'ha per un motivo qualsiasi, banale, ha qualcosa nei confronti del parroco, firmerà perché io resti, non fatelo, l'hanno fatto ugualmente, ma non ero convinto perché non è attraverso l'emotività che si costruiscono relazioni significative, né si creano progetti per il futuro. Difatti ho dovuto andare via. 14 settembre è l'ultima celebrazione dell'Eucaristia. Il 1 novembre dell'80, memoria di tutti i santi, con un gruppetto di amici, dato che ero disoccupato, letteralmente, andavamo verso Roma. Fermati a pranzo in una trattoria periferia di Firenze, ho detto, ma cosa stiamo facendo? È nato così tutto. Parliamo, non sarà lontana da qui. Non è che abbiamo, mi pare, abbiamo una cadenza, no, di arrivare, se si arriva domani lo stesso, andiamo a Barbiana, così è nato. Siamo andati a Barbiana. Io quando dal Poggio sarete stati in campo, ho visto Barbiana, visto con gli occhi del cuore, veramente non esagero, mi tremavano le gambe, perché mai avrei pensato, sì, uno vede le foto, uno legge, mai avrei pensato che Barbiana fosse lì, appoggiata così, una chiesetta, la casa parrocchiale attorno e nulla più, mai avrei pensato. Poi scendiamo, la porta era aperta, entriamo, c'era la Elda, quella donna che è rimasta con lui per 25 anni, prima con la mamma, la nonna, diceva Don Lorenzo, sì. E poi lei. E mi hanno detto anche i suoi alunni che la presenza di questa donna è stata fondamentale nell'esperienza di Barbiana, fondamentale. Nei rapporti che Don Lorenzo aveva con lei e di lei con i ragazzi, questa figura di donna fondamentale. Ed è successo questo, io entro, lei era come un po' gelosa dell'intrusione di giornalisti, curiosi, e mi sono presentato, no, non, ho visto questo atteggiamento, dico, no, non abbia timore, siamo un gruppo di amici di Don Lorenzo, veniamo da Udine, dico, io sono un prete, tra l'altro. Come, dice lei, è un prete? Sì, dice. Allora qualcuno oggi l'ha mandata qui. Chi? No, no, dico no, adesso già entravo in fibrillazione. No, no, come mi ha mandato? No, no, dice l'ha mandata qualcuno perché da quando è morto Don Lorenzo, ogni anno, il giorno dei santi, qui si celebra la messa, mi ha detto l'Eucaristia. Anche doveva essere così anche quest'anno, doveva salire un frate da Vicchio a celebrare l'Eucaristia, non è potuto venire, quindi lei è venuto per questo. Ma no, dico, insomma, non è possibile. E lei ha assunto un tono come un po' burbero e in tono toscano mi ha detto, proprio rivolgendosi direttamente, guardando, ma lei è un prete o no? Se è un prete, celebri, mi ha ordinato, celebri la messa, dice, no? Allora, al di là delle battute, voi potete solo immaginare cosa significava fare quei pochi metri e andare dentro in questa chiesetta, mettere i paramenti di Don Lorenzo e leggere il giorno dei santi a Barbiana, il Vangelo delle Beatitudini. Ma una condizione da non riuscire ad andare avanti, veramente, una fatica, ma come dire, una dimensione interiore di pienezza, ma anche di fatica a contenerla e tanto più a trasmetterla. Sentire a Barbiana, beati i poveri, non violenti, costruttori di pace, beati i perseguitati, i profeti perseguitati, un eco veramente incredibile, questo si è depositato dentro di me veramente per sempre. Quindi ho incontrato Don Milani in un momento difficile della mia vita, di prete, di uomo e di prete, e l'ho incontrato in questo modo, in modo più pieno, che è un modo che va oltre i libri, sono quelle dimensioni interiori che segnano le coscienze. Più volte sono tornato a Barbiana, in gruppo, una volta con due amici, una volta con, più di una volta con la comunità, anche di Giuliano, nel 2005 eravamo un pullman, 100 persone, e una volta con un gruppo di preti, una volta proprio solo, da solo. Ero da quelle parti per partecipare a un convegno, ho detto, guardando l'orologio, devo farcela salire a Barbiana, per sperimentare anche da solo il silenzio di questo luogo. E spesso con i suoi alunni di allora, che voi sapete, tengono fede a questo mandato di trasmettere una memoria viva di lui, non hanno toccato niente. Barbiana non è un museo, è rimasta com'è, solo aggiustando quello che era da aggiustare, ma non modificando. Questo è stato il mandato che loro hanno sentito, e trasmettendo fin quando potranno, perché adesso sono avanti con gli anni, qualcuno è ammalato, qualcuno è impossibilitato, però mantenendo loro la testimonianza nei suoi confronti. Sempre un coinvolgimento profondo dell'animo con quel luogo, con quel piccolo cimitero. Ho avvertito sempre la parola forte della profezia incarnata in quell'uomo e prete. Una profezia che appunto continua a parlare. E l'ultima volta, dicevo, il 25 aprile del 2005, era con noi Michele Gesualdi, che, no, 2015, scusate, sì, due anni fa, che insieme a Ferruccio, a Francuccio, suo fratello, ha vissuto a Barbiana, loro due hanno vissuto a Barbiana, e ci ha detto che, data la progressione della SLA, che l'ha colpito purtroppo, questa comunicazione che abbiamo vissuto prima nell'aula della scuola, poi nella chiesetta, sarebbe stata una delle sue ultime comunicazioni ai gruppi in visita, e ci ha rivelato un momento che illumina tutta la vita di Don Lorenzo, un momento che io prima non avevo mai ascoltato, percepito. Don Lorenzo è morto in casa della madre a Firenze, però per pochi giorni è rimasto lì, durante tutta la malattia era rimasto a Barbiana e aveva fatto scuola fin quando la voce glielo permetteva. Tra l'altro lui ha fatto sì che anche la sua malattia diventasse argomento di scuola per i suoi ragazzi. Fin dall'inizio, quando suo fratello medico gli aveva rivelato questa malattia, lui aveva detto a suo fratello che voleva appartarsi nel comunicargliela, come poi anche esami successivi sull'andamento della malattia, diceva no, qui tutti insieme, noi viviamo insieme, tutto insieme, tu di che anche i ragazzi sentano, questo diventa anche questo una pedagogia riguardo alla vita, anche la mia malattia. Allora era proprio Michele ad assistere, perché i ragazzi l'hanno assistito continuamente, e gli ha detto come stai stasera, così erano comunicazioni, credo a fil di voce, no? Come stai stasera? E Lorenzo, Don Lorenzo, il priore, come dice, no? E dice, non ti accorgi di quello che sta avvenendo in questa stanza? E dice, no, dice, ma non ti accorgi che qui sta avvenendo un miracolo in questa stanza? No, dice, no, scusa, non mi accorgo di niente. Che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che un cammello sta passando per la cruna dell'ago. Questa è la vita di Don Lorenzo. Con questa frase si illumina la vita. Gli ha detto così in quella notte. Non ti accorgi, è il miracolo. Cioè, io ero ricco, borghese, una famiglia benestante, la fede mi ha portato a convertirmi, sono io il cammello che passa attraverso la cruna dell'ago. Basterebbe quasi dire, finire qui qua, perché questo è di una profondità veramente incredibile. Solo un uomo di una fede profondissima e di una vita donata come la sua può dire così. È morto, come dicevo, in casa della madre a Firenze il 26 giugno del 67, il 28 è stato sepolto nel piccolo fazzoletto di terra del cimitero a Barbiana. la tomba dove chi è stato l'ho visto, e una semplicità disarmante, una lastra di marmo, quello semplicissimo, con la scritta del nome, la data della nascita e quella della morte, e l'indicazione, priore di Barbiana. Lui aveva comprato, così si usava, quel fazzoletto di terra il giorno dopo l'arrivo a Barbiana, a ribadire la scelta di una incarnazione definitiva, senza alibi, senza limiti, senza compromessi, non a dire ma vediamo come va e poi deciderò se stare a Barbiana o no. La scelta era radicale. Il giorno dopo scende a Litto a comprare la terra per la sepoltura. Ma questi veramente sono uomini straordinari. Ecco. Allora, questo per me già, queste riflessioni, pensieri del cuore, no? Che ho cercato di condividere questa prima parte, per scorrere poi, insomma, ripeto, in modo succinto, no? Questo percorso di una vita, cogliendone i passaggi fondamentali e alla fine concludendo per aprire, no? Un dialogo, una conversazione. No? Quindi lui era nato a Firenze nel maggio, il 27 maggio del 23, da una famiglia borghese, colta, benestante, figlio di Albano e Milani e di Alice Weiss, di origine religione ebraica. Nel 30 la famiglia si trasferisce a Milano, dove Lorenzo frequenta gli studi fino alla maturità classica. Poi, dall'estate del 41, Lorenzo si dedica alla pittura, iscrivendosi dopo qualche mese di studio privato all'Accademia di Brera. Poi, nel novembre del 42, a causa della guerra, la famiglia Milani torna a Firenze. Prima qualcuno mi diceva, ma chissà perché, se si sa, restano, come diceva anche padre Turollo, grandi misteri sul perché uno compia questa decisione. Forse la conoscenza di Don Benzi, forse la morte di un prete che lo aveva provocato profondamente, forse, ma chissà cosa si muove dentro, forse, come dice qualcuno che mi veniva ribadito fuori, anche il fatto che la pittura l'avesse accostato anche a qualche raffigurazione di spiritualità particolare, però dentro all'animo si matura in modo inatteso da parte di tutti questa decisione di entrare in seminario a Firenze l'8 novembre del 43, a 20 anni San Lorenzo, quando entra in seminario. E adesso vi leggo, condivido con voi una frase di padre Balducci, no? Dicendo tra l'altro che fra i due c'era una sensibilità diversa, ci sono stati anche dei momenti di dialettica, no? Perché Balducci parla dell'uomo planetario, per Don Lorenzo il mondo, però anche qui dovremmo stare attenti, sembrava finisse a 300 metri dalla canonica, dall'intensità dell'incarnazione lì in quel luogo, ma poi non era vero, perché lui nei suoi scritti, nel suo insegnamento, faceva sempre guardare ai ragazzi tutto il mondo, e fra l'altro, sorprendentemente per quegli anni, mandava i ragazzi all'estero a imparare lingue, a vivere esperienze e poi a tornare a raccontare. Quindi l'incarnazione era lì, ma con uno sguardo anche lui planetario, ma forse nel momento i due forse non si erano intesi sempre. Però sentiamo cosa dice Balducci di lui. Pensate. Dice: non riesco a capire come Don Lorenzo Milani abbia fatto a diventare prete senza cessare di essere totalmente uomo. La sua umanità aveva, a mio parere, dei limiti, ma in estensione, non in intensità. Entrato nella Chiesa e poi nella vita ecclesiastica, con formazione umana ci ha portato a compimento, egli percorse il curriculum scolastico e ascetico del seminario senza soffrire danno nella struttura robustamente laica della sua personalità, e tuttavia accogliendo senza riserve i valori costitutivi della vocazione cristiana e sacerdotale. Era di un'altra lega. Per questo gli fu possibile testimoniare che il Vangelo può convivere con l'uomo, può innestarsi nei modi spontanei con cui un uomo è un uomo, può acclimatarsi nel mondo nuovo in cui cadranno di sicuro gli umanesimi devoti, le istituzioni sacre, i velluti delle curie, le diplomazie ecclesiastiche, le restrizioni mentali, le obbedienze cieche, la cupidigia di fare la volontà altrui, il sottile gusto del disprezzo, la sfiducia per tutto quello che è, quello che è, senza essere qualcos'altro. Per testimoniare questo, tutto questo, Don Milani ha scelto la via della rottura, si è, tra virgolette, dopo, è servito del gruppo dei suoi figli come di una via concreta per raggiungere la totale spogliazione di sé. Per, di nuovo virgolette, aggredire una volta spogliatosi di ogni egoismo il mondo degli altri e a far nascere nella coscienza di tutti noi, prelati, preti, professori, comunisti, radicali, giornalisti, il piccolo amaro germoglio della vergogna, che è la premessa di qualcosa di più, cioè della nostra conversione. Questo dice Balducci di Milano. Io sento come giganti questi, no? Ecco, lui dice di Milano così, questa robustezza personale, no? E di un'esemplarità che ci fa vergognare, no? Però c'è sempre questo germe della vergogna, non si può cambiare, non si può convertirsi, se non la conversione è qualcosa di etereo, no? Di astratto, insomma, così, no? Bene, il 13 luglio del 47 viene ordinato sacerdote. Dopo un breve incarico, brevissimo tempo, a Monte Spertoli, viene inviato a San Donato di Calenzano come cooperatore di un anziano parroco che si chiama Don Pugi. La sua scelta di farsi prete lo ha posto subito in contraddizione con un ruolo consolidato e anche scontato, che non stimola le persone, non favorisce in esse una coscienza critica, un impegno. Inizia nel 50 Esperienze pastorali, che sarà il primo e l'ultimo suo libro, perché Lettera a una professoressa è un lavoro relazionale di tutti i ragazzi. Proprio nelle pagine di questo libro, insieme a tabelle, a dati, a comparazioni, si possono cogliere la sensibilità, l'atteggiamento di fondo, le scelte concrete di Don Lorenzo nell'essere prete. E quello che abbiamo, non ritorno su questo, quello che abbiamo detto già prima, nell'esempio che ho posto anche per l'eco che ha avuto, ha suscitato anche dentro di me, come dentro di tanti, mi scuso, non voglio personalizzare, ma così, insomma, dato che siamo qui insieme, vi dico anche dei miei vissuti a riguardo. Quindi a San Donato ha costituito una scuola popolare, anche serale, per i lavoratori. Io ho avuto modo di incontrare anni fa uno di loro, poi sindacalista a Milano, che mi ha direttamente testimoniato la dedizione e la passione. Don Lorenzo diceva, faceva scuola in un certo orario, tardo pomeriggio ad esempio, ma poi cambiava. Se qualcuno lavorava e non riusciva a essere presente, lui ripeteva dopo cena. Era instancabile, perché l'idea era questa. Uno non può vivere se non ha coscienza e non ha parola. E quindi replicava la lezione, si dedicava in modo incredibile a questa scuola come elevazione delle coscienze. No. Ecco. Per lui questo non è un'ossessione così, diremmo, personalistica. Sente che questo è un modo diretto di tradurre l'annuncio e la prassi del Vangelo dentro la storia umana. Chiaramente una presenza così, questi modi suoi di essere prima che di fare, suscitano dibattito, creano opposizioni, soprattutto fra i cattolici integralisti, fra coloro che utilizzano la religione in modo ideologico e strumentale. Don Lorenzo, lui è un uomo schierato, ma è un uomo libero. Resta memorabile a questo proposito, forse qualcuno, credo di sì, o tanti l'avranno letta, io non la leggo adesso tutta, ma dico il senso di quella lettera a Pipetta, un giovane comunista di San Donato di Calenzano, dove lui in questa lettera dice: caro Pipetta, guarda, è la storia, le votazioni dopo la guerra che ci hanno messi vicini, è la storia, però non pensare, ecco, sì, adesso siamo alleati, io fra un povero e un ricco sceglierò sempre te, riuscirò a capirti anche se un giorno per la giustizia prenderai le armi, diceva. Però non ti fidare di me. Quando tu, riassumo il senso della, quando tu avrai raggiunto una posizione di potere, tu sappi che io ti tradirò, perché io sarò sempre con chi è più povero, e mi troverai inginocchiato di fronte al mio Signore crocifisso. Io sono con te adesso, ma se io pensassi bene, cosa vuoi che a me importasse tanto se io non posso darti quel pane dell'Eucaristia per cui io sono prete? Bon, siamo insieme nella storia. Se ci sarà da abbattere, diceva anche, la cancellata della villa di un ricco, potremo essere insieme, ma tu sappi sempre che io un giorno ti tradirò, perché tu avrai raggiunto una posizione e io sarò sempre col più povero, col più colpito, quindi vicini e insieme oltre. Così scrive da leggere la lettera, ma non abbiamo adesso il tempo, ma il senso di quella lettera è così: sappi che io ti tradirò, quel giorno ti fetta, lascia che te lo dica subito, io non ti dirò più come ti dico ora, hai ragione, quel giorno finalmente potrò riaprire la bocca all'unico grido di vittoria degno di un sacerdote di Cristo. Pipetta, hai torto, perché hai il potere anche tu adesso. Io dirò sempre, beati i poveri, perché il regno dei cieli è loro. Quindi schierato, ma libero, libero. E alla morte del parroco, anziano, il 14 novembre 54, fu nominato priore a Sant'Andrea di Barbiana, per isolare la sua persona, l'esperienza in una piccola parrocchia. Dalla lettera ai giudici si legge così: la mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi analfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa. Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia, come alla libertà di parola e di stampa, come il cristiano reagisce anche al sacerdote, perfino al vescovo quando sbaglia, come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. La curia di Firenze decide di inviarlo lassù. È chiaramente un esilio, una parrocchia che ha 40 anime. Dovrebbe essere soppressa nella geografia della chiesa fiorentina. Cosa potrà fare lassù questo prete? A chi potrà insegnare? A me ha sempre colpito questo. Don Lorenzo accetta. Non discute. Barbiana. Va in casa della nonna, no, della Elda, e dice: venite con me. Loro ci pensano un po', insomma, dicono di sì, poi insomma saranno informate, è difficile. Il trasloco lo fanno perché non c'era la strada per arrivare a Barbiana, non c'era la strada, lo fanno, scusate se si vede che sono emozionato, non c'era la strada e fanno il trasloco un giorno di pioggia e devono lasciare queste povere cose, ecco, sotto un albero con un telo di nylon così. Questo è il trasferimento, primo pezzo, poi il secondo arriva. Un ragazzo, suo alunno, mi ha detto quando è arrivato quella sera, Lorenzo, a Barbiana, verso sera. Chi era ad aspettarlo? Niente, nessuno. Sì, 2 o 3 ragazzini, 2 o 3 persone che abitavano vicino. Cioè l'ingresso, e ho pensato facendo i confronti, l'ingresso del parco. Poi ho saputo ultimamente che, per com'era la situazione allora, ai funerali di Don Lorenzo mica è stata una folla, è un gruppo di persone, ma non una folla, tanta gente. Pensiamo poi come si avvengono le cose, no, nella vita di questi uomini più grandi così, no? La parrocchia consiste appunto, come vi dicevo già, nella casa canonica, nella piccola chiesa, nei casolari sparsi sulle colline. Io notavo I profeti non hanno bisogno di ruoli particolari, di cattedre e di pulpiti prestigiosi. Vivono di forza intrinseca la loro profezia e fanno sì che i luoghi di emarginazione diventino luoghi di illuminazione. Barbiana, citando Isaia, è diventata la cittadina sul monte, la luce sul monte. Un profeta non si imbriglia, uno può metterlo dove vuole, la profezia parlerà sempre, se è autentica. Così a 31 anni, pensiamo, a 31 anni, compiuti da poco più di 6 mesi, dal 6 dicembre del 54 inizia l'esperienza barbiana. Don Lorenzo afferma l'insuccesso, pensiamo a una società che con bramosia sempre cerca il successo, dice l'insuccesso non è di per sé segno di errore, tutt'altro. E poi l'acquisto della terra che vi ho detto e poi la mamma, preoccupata, una mamma preoccupata, gli scrive: Lorenzo, non sta a compiere gesti che ti impegnino a star lì a lungo, non impegnarti troppo in quel luogo lassù. E lui fra l'altro risponde: non c'è motivo di considerarmi tarpato se sono quassù. La grandezza della vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da altre cose, altra scia di luce che entra dentro di me, sì, di voi credo anche. Ci sono come pietre miliari queste qui, straordinarie. La vita di un uomo non è, dipende dalla cattedra in cui si siede, ma da tutt'altro, da com'è. Da cosa dice, da come vive, da cosa propone, da cosa concretizza. Questa è la sua spiritualità, questa è la sua cultura, questa è la sua tempra. La scelta evangelica di essere maestro, di far scuola continua e si intensifica. E si potrebbe leggere perché non vorrei abusare, però insomma qualche passaggio di lettera a una professoressa che avrete letto, no? Barbiana, quando arrivai non mi sembrò una scuola, dice, né cattedra né lavagna, né banchi, solo grandi tavole intorno a cui si faceva scuola e si mangiava, i ragazzi parlo. D'ogni libro c'era una copia sola, i ragazzi si stringevano sopra, si faceva fatica ad accorgersi che uno era un po' più grande e insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva 16 anni, il più piccolo 12, e mi riempiva di ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch'io. La vita era dura anche lassù, disciplina e scenate da far perdere la voglia di tornare. Però chi era senza basi, lento, svogliato, si sentiva il preferito. Veniva accolto come voi accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta e solo per lui, finché non aveva capito, gli altri non andavano avanti. Non c'era ricreazione, non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava un gran pensiero perché il lavoro era peso. Ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva una polemica su questo punto. Un professore disse: lei reverendo non ha studiato pedagogia, Polianski dice che lo sport è per il ragazzo una necessità fisiopsichica. Parlava, dicono i ragazzi, senza guardarci. Chi insegna pedagogia all'università ai ragazzi non ha bisogno di guardarli, li sa tutti a mente, come noi si sa le tabelline. Finalmente andò via e Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla, disse: la scuola sarà sempre meglio della merda che devo pulire nella stanza. Citato da lettera una propria, se noi sono a lavorare via, con l'esame, con le cose, eccetera. Dalla lettera ai giudici, quelli che stanno in città usano meravigliarsi del suo orario, 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Riceviamo le visite insieme, leggiamo insieme libri, giornale, posta, scriviamo insieme. Perché? Cosa rende possibile un tempo lungo e intenso così? Perché i ragazzi accettavano un impegno senza vacanze, senza ricreazione? Nel loro quotidiano i ragazzi vivevano l'impossibile che diventava reale. Loro ne erano i programmatori, i operatori, i protagonisti. Se voi andate, sarete stati, credo, e coi ragazzi che spiegano, gli alunni lì, proprio dove erano seduti loro, dice, vedete questi atlanti di storia che abbiamo fatti noi? Lui ci mandava, mandava due o tre, dice, tu vai in biblioteca, vai nell'archivio a Firenze, riporta i dati, tu vai da un'altra parte, riporta i dati. E poi dice anche le stanzie le abbiamo fatte noi materialmente, poi i banchi li abbiamo costruiti noi. E poi la storia, noi la studiavamo, ma poi riportavamo la successione dei fatti, indagavamo noi, i ragazzi protagonisti, soggetti protagonisti della scuola. Loro ricevevano insegnamento, erano coinvolti dall'insegnamento e diventavano insegnanti. In questa piccola, piccola aula, uno dice, ma come, qui dentro? Sì, i banchi attorno. Voi sapete, no, che un altro pezzetto di una lettera ai ragazzi di Piadena, no, dice, i ragazzi scrivono insieme, scrittura collettiva, no? Anche questa è un'esperienza non da poco, scrivere insieme, perché poi quando dovevano svolgere un qualcosa, un tema diremo così, lo svolgevano insieme, ognuno scriveva i suoi pensieri, poi insieme li mettevano insieme. Me li mettevano insieme, poi curavano le parole, poi se uno non capiva quella parola diceva, ma questa è da cancellare, perché se noi la scriviamo lì fuori mica questo lo capiscono, vediamo che si capisca tutto. Era un lavorio per arrivare poi al testo definitivo costruito insieme. Dice, la nostra scuola è in due stanze della canonica più due che ci servono da officina. D'inverno stiamo un po' stretti, ma da aprile a ottobre facciamo scuola all'aperto e allora il posto non ci manca. Ora siamo 29, 3 bambine e 26 ragazzi. Soltanto 9 hanno una famiglia nella parrocchia di Barbiana, altri 5 vivono ospiti di famiglie di qui perché le loro case sono troppo lontane. Ecco, per delle flash, delle immagini. Gli altri 15 sono di altre parrocchie, tornano a casa ogni giorno, chi a piedi, chi in bicicletta, chi in motorino. Qualcuno viene molto da lontano, per esempio Luciano, cammina nel bosco quasi 2 ore per venire e altrettante per tornare. Il più piccolo di noi ha 11 anni, il più grande 18. Non facciamo ricreazione, mai un gioco. Quando c'è la neve però sciamo un'ora dopo mangiato con quegli sci fatti con la mannaia. Ed estate nuotiamo perché avevano costruito loro la piscina, chi è stato ha visto. Scavato lì, appena fuori, no, sulla collinetta, fuori della canonica, ha scavato una buca, hanno chiamato qualcuno per mettere un po' di cemento e l'acqua, e sguazzavano dentro, quella era la loro piscina. Queste noi non le chiamiamo ricreazioni, materie particolarmente appassionanti. C'era anche l'approccio mentale e verbale, dice, come ricreazione? Questa è una materia particolarmente interessante. Insomma. A poco abbiamo scoperto che questa è una scuola particolare, senza paure, più profonda e più ricca. È più ricca. E poi c'è questo passaggio per, cioè, io non sono più insegnante ufficiale, ma siamo noi insegnanti, continuiamo, no? Non solo, dopo pochi mesi ognuno di noi si è affezionato anche al sapere in sé. Ma ci restava da fare ancora una scoperta, quindi il sapere con motivazione forte, però anche il gusto del sapere proprio in sé, però una scoperta ancora, che amare il sapere può essere un egoismo, quindi cercare il sapere solo per usarlo a servizio del prossimo. Questi passaggi. Essere motivati nella conoscenza, apprendere la conoscenza, essere contenti di conoscere, attenzione però, non per sé, perché il sapere deve essere condiviso e deve essere messo al servizio degli altri. Questo è il nocciolo della scuola di Barbiana. E poi poi dentro a questo itinerario c'è l'altra scoperta, no? Insegnando imparavo tante cose, come dicessero tutti insieme. Per esempio, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, questa definizione famosa della politica. Uscirne, sortirne tutti insieme è la politica, cioè la politica è uguale uscire insieme dai problemi, una definizione straordinaria. Sortirne da soli è l'avarizia. I politici dovrebbero studiare questa definizione, vero? La politica è l'arte di uscire insieme dai problemi. Il resto è egoismo. È egoismo. E tutto questo è ben raffigurato. Io ogni volta che sono stato guardato per un momento intenso, credo anche voi, quel cartello posto sulla scuola, sul muro della scuola di Barbiana, e I care, mi sta a cuore. Mi sta a cuore, mi interessa, partecipo, c'entro anch'io. Il contrario, dice, è il motto fascista, è scritto, me ne frego. E io ho pensato, poi anche ultimamente, perché ha scritto? Mica per un fatto ideologico, motto fascista, per gusto così di polemiche, no, no. Perché prendere a cuore significa condividere la sorte di tutti, a cominciare dai più deboli. Il fascismo uguale autoritarismo. Mancanza di libertà, disprezzo dei poveri, dei deboli, degli ultimi, loro eliminazione, per quello ho scritto, è l'esatto contrario del fascismo, non a casa. I care, mi sta a cuore, questo è il principio pedagogico fondamentale, non solo della scuola di Barbiana, ma credo di noi tutti, è il motto contrario a ogni tipo di indifferenza, di durezza di cuore, come parlano, dicono i profeti della Bibbia. È la compassione di cui parla il Vangelo, la vibrazione del cuore. Niente indifferente, nessuno indifferente, ognuno è responsabile di tutto, di tutto. Ecco. Vado tagliando, forse no, è vero il collo è andato avanti, no? E poi sulla scuola, noi che siamo insegnanti, ancora un passaggio. Sì, sono fresco, perché bisognerebbe fermarsi su ognuno, come si dice, no? La scuola siede fra passato e futuro, fra il passato e il futuro, e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico. Posso solo dire ai ragazzi che si dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sorpruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. Ma sono veramente sono riflessioni di una profondità, provocazione, coinvolgimento straordinario. Lui non è, quindi non è che solleciti a una forma di anarchismo da una parte, no? Dice ognuno faccia, no? Quello, non è di ubbidienza dall'altra, cieca, fissa, come diremo subito anche sul discorso della pace. No, il senso della responsabilità, le leggi sono importanti, ai ragazzi dobbiamo insegnare a rispettarle, sì, però quando le leggi sono giuste, cioè quando sono la forza del debole, questa è una definizione per me straordinaria. Quando ci accorgiamo che una legge sanziona il sorpruso del forte, bisogna battersi per cambiare quella legge. Ad esempio, per un esempio che sta a cuore, anche sul tema dei migranti, se il nostro paese vergognosamente dal 2002 è ancora retto dalla legge Bossi-Fini, questa legge è da profondamente da cambiare, lo diceva perfino Fini stesso quando era attivo in politica. Nessuno ha nominato più quella legge, nessuno l'ha toccata, perché sarebbe caduto il Parlamento, quindi per un fatto propriamente, eminentemente politico. E noi siamo con una legge del 2002, a governare un fenomeno che dal 2002 al 2017 si è profondamente modificato. La legge dovrebbe essere completamente riscritta, ma riscritta punto per punto, io lo dico tante volte nei dibattiti pubblici, la legge dovrebbe segnalare passaggio per passaggio tutte le situazioni, tutti i progetti pensati, scritti, e attenersi a quello. Non c'è, di questo non c'è alba, come si dice. Non c'è, è una vergogna questa, veramente. Questa è la nostra situazione. Allora io sulla pace dico poco, perché il tempo è, insomma, qui sono tante riflessioni, emozioni. Voi sapete cosa è successo. Questa scuola di Barbiana, ogni giorno, attorno, nella scuola si legge il giornale. E quel giorno la Nazione di Firenze riporta la notizia che un gruppo di ex cappellani militari della Toscana hanno fatto un comunicato al termine di una loro riunione. Sono, non è un gruppo piccolo, 20 su 120, no? E loro dicono che auspicano la fine di ogni discriminazione, di ogni divisione di parte di fronte ai soldati di tutti i fronti, di tutte le divise, che morendo si sono sacrificati per l'ideale della patria, e affermano di considerare un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza, che estranea al comandamento cristiano dell'amore e espressione di viltà. Così avevano scritto i cappellani militari. Leggono lì, scuola di Barbiana, Don Lorenzo dice che si è sentito guardato da tutti i ragazzi e si è sentito coinvolto nella veste duplice, ma insomma che poi trovava sintesi nella sua persona, di prete e di maestro. Cosa ha fatto? Hanno parlato insieme. Lui ha scritto una lettera a tutti i cappellani militari, la lettera chiaramente è stata considerata, come dire, motivo di incitamento alla disobbedienza, quindi accusato è stato, no? Di questo. E Don Lorenzo era già molto ammalato, ecco, e ha scritto la lettera ai giudici, mandandola al tribunale di Roma, dove si teneva il processo, ecco, sì, ci vorrebbe su questo fermarsi molto, ma lo farete voi anche da soli, insomma, no? Ecco, e scrive, veramente io credo che questa lettera ai giudici appartenga alla pedagogia universale, perché è qualcosa di straordinario, no? Di straordinario. E Don Lorenzo affronta certo l'obbedienza cieca dentro al militarismo, ma in modo più lato considera l'obbedienza che riguarda noi tutti, i suoi ragazzi e noi tutti, che può essere trasferita in questa domanda. Io, Pierluigi, ciascuno di voi e ciascuna di voi, noi a chi ubbidiamo nella nostra vita? Non è una domanda da poco, perché noi ubbidiamo a un orientamento, a un'etica, a una fede, ubbidiamo. Perché subito accanto a questa domanda c'è l'altra, quindi a chi disubbidiamo? Perché ubbidire a qualcuno significa disubbidire ad altri. Non si può ubbidire a tutti. E questo passaggio, ecco, lo leggiamo insieme perché è troppo importante, no? Voi lo conoscete, ma anche la patria è una creatura, dice nel passaggio, cioè qualcosa di meno di Dio, cioè un idolo se la si adora. Io penso che non si può dare la vita per qualcosa di meno di Dio. Ma se anche si dovesse concedere che si può dare la vita per l'idolo buono, patria, certo non si potrà concedere che si possa dare la vita per l'idolo cattivo, parentesi, la speculazione degli industriali, che fabbricano armi per le guerre. E questo passaggio che io leggo tante volte anche negli incontri, a Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano ubbidito. L'umanità intera consente che essi non dovevano ubbidire, perché c'è una legge che gli uomini non hanno forse ancora ben scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama legge della coscienza. Quelli che non credono né all'una né all'altra non sono che un'infima minoranza malata, sono i cultori dell'ubbidienza cieca. Un delitto come quello di Hiroshima ha richiesto qualche migliaio di corresponsabili diretti, politici, scienziati, tecnici, operai, aviatori. Ognuno di essi ha tacitato la propria coscienza, fingendo a se stesso che quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto a millesimi non toglie il sonno all'uomo d'oggi. E così siamo giunti a questo assurdo, che l'uomo delle caverne, se dava una randellata, sapeva di far male e si pentiva. L'aviere dell'era atomica riempie il serbatoio dell'apparecchio, che poco dopo disintegrerà 200.000 giapponesi e non si pente. Ad arretta ai teorici dell'obbedienza e a certi tribunali tedeschi, dell'assassinio di 6 milioni di ebrei risponderà solo Hitler, ma Hitler era irresponsabile, perché pazzo. Dunque quel delitto non è mai avvenuto, perché non ha autore. C'è un solo modo per uscire da questo macabro gioco di parole: avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. A questo fatto l'umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico. Quando Don Lorenzo, commento che io faccio, afferma che l'obbedienza non è più una virtù ma la più subdola delle tentazioni, si riferisce all'obbedienza che toglie responsabilità, all'obbedienza militare assoluta, all'obbedienza agli ordini, alle leggi, che toglie a ciascuno il peso delle proprie scelte. Comodo, dice lui, dire i superiori dicono così, quindi io ubbidisco. No, no, ma tu cosa pensi? Tu cosa pensi? Rispetto a quello che pensi, cosa dici e cosa fai? Tu. Non farti schermo di altri, ognuno è responsabile di tutti. Quindi non è, come qualcuno malamente può intendere, come dire, quasi un incitamento a quella disubbidienza individualistica, capricciosa, per cui ognuno farebbe quello che vuole. È tutt'altro. Questa disubbidienza è perché uno ubbidisce a un ordinamento più grande, a un ideale più grande, che gli costa certo anche più dedizione, più sacrificio. E proprio perché ubbidisce a quello, disubbidisce a questi contingenti ordini che offendono la coscienza e offendono l'umanità. Quindi uno si sente in dovere di disubbidire, perché obbedisce a qualcosa di più grande, che gli chiede ancora più dedizione, ripeto, e anche sacrificio. Quindi l'obiezione di coscienza è una grande questione, grande. Io dico, dovremmo tutti sentirci obiettori di coscienza, disubbidienti all'ordine mondiale, che Trump adesso in modo tragico vuole determinare, ad esempio. Tutti noi, credo, dovremmo essere disubbidienti, insegnare anche ai giovani, essere disubbidienti alla logica del capitalismo, della guerra, delle armi, della distruzione dell'ambiente, del razzismo. Tutti dovremmo essere persone che insegnano a disubbidire, perché chi disubbidisce a questo ubbidisce all'ordine della giustizia, della legalità, della condivisione, della solidarietà, dell'accoglienza, della non violenza attiva, della pace, della custodia, della premura per tutta la terra e i viventi che ci sono. Quindi questo è un passaggio della pedagogia fondamentale. A chi si ubbidisce? A chi si disubbidisce? A chi noi insegniamo a disubbidire? A chi insegniamo a ubbidire? Questo per me è un passaggio fondamentale di Don Lorenzo Milani. Due passaggi per chiudere, no? Lui, con questa sofferenza, sapete che lui, ogni tanto ho pensato anch'io così, mi scuso, in amicizia, Don Lorenzo ha avuto dei rapporti difficili con l'istituzione, sempre obbediente però, soffrendo, però sapete cosa? Ci teneva tanto, a poter parlare a tutti i preti della diocesi di Firenze, per poter raccontare a tutti la sua esperienza di prete a Barbiana, perché non la ritenessero un'esperienza fuori, che non c'entrasse direttamente con l'essere prete, con l'appartenenza alla Chiesa, e questo non gli è stato negato. E quando lui ha ricevuto questa lettera, piangeva come un bambino, un pianto doloroso, diceva: come, non capiscono, io vorrei parlare ai preti a dire come vivo a Barbiana, qual è la mia esperienza, per condividerla. Non è stato possibile. Lui diceva: noi, io, parlavo anche a lui, non lasceremo mai la Chiesa. Diceva lui proprio: io dove potrei confessarmi? Dove potrei ricevere il perdono? Dove potrei fare, celebrare l'Eucaristia? Io mai abbandonerò la Chiesa, diceva. Noi la Chiesa non la lasceremo, perché non possiamo vivere senza i suoi sacramenti e senza il suo insegnamento. Accetteremo ogni umiliazione. E diceva in modo, se con quelle sue provocazioni, se sarà necessario anche inginocchiarsi da fronte a Gedda, che era quella dei comitati civici. Ma e dopo aggiungeva con la sua provocazione, però ce lo deve dire il Papa con un atto che ci impegni come un dogma inginocchiarsi di fronte a un uomo così, no? Così, diceva dei paradossi, no? Lui era severo, questo ce l'ha detto anche la Eda, i suoi alunni, era di una severità nella scuola, una severità impressionante. Perché? Perché per raggiungere il fine, ma era di una tenerezza, di una dolcezza altrettanto impressionanti nel rapporto con i ragazzi. Era umanissimo, profondissimo, affettuoso, però dentro, quando si faceva a scuola, senate da far paura, cioè. E la Eda ogni tanto che usciva, no? Perché era di là in cucina, ma diceva: Don Lorenzo, pare esageri, no? Dice: pare che esageri adesso, no? Così. Fra l'altro, lui con questi paradossi, un uomo così, sapete che lui vestiva la veste sempre in quegli anni. Lui non si toglieva mai la veste talare, il prete. No, non si la toglieva, lì era con la veste, lo vedete in tutte le foto con la veste, no? Con la veste. Ho parlato con un professore una volta, pedagogista del spagnolo, che l'ha conosciuto, e che quando era ammalato, proprio a letto, molto già ammalato, è stato un'ora con lui, e mi ha detto che quell'incontro gli ha cambiato la vita. A parlare con lui lì sul letto della sofferenza, c'è una grandezza spirituale, umana, straordinaria, no? Straordinaria. Ecco. Chiudo subito proprio adesso davvero, no? Le sue provocazioni: a me preme salvare i parrocchiani, le anime, i lontani. Il vescovo si sa salvare da sé, sa leggere, legga il Vangelo e si salvi, si arrangi. A me del vescovo non me ne importa nulla, dei preti nemmeno, quando si scatenava così. A me interessa solo di quelli che non hanno avuto questo insegnamento, soprattutto degli analfabeti, dei più lontani, di quelli che non sono capaci di leggersi il Vangelo da soli. Questi sono gli unici che mi interessano a fondo. Con comodo, se mi avanza tempo, mi occuperò anche del vescovo. Ecco, più battute così. Per lui il Vangelo e la vita erano tutt'uno, la sua Barbiana, e il resto contava molto meno. I poveri, come il Dio di Don Milani, non sono il frutto di un sociologismo esasperato, ma sono la realizzazione di un amore effettivo, ubbidiente, senza limiti, verso alcuni ragazzi che Dio ha posto sulla sua strada. Si rende così visibile la sua paternità, per cui ha consegnato tutte le sue energie, fino a essere maestro anche sul letto di morte. Severo, intransigente per raggiungere il fine, non per un autoritarismo di dominio, di imposizione, era amorevole e tenerissimo in modo sorprendente. E di nuovo Balducci, l'ultima frase, dice: lo spazio in cui si muove Don Milani è quella dell'uomo evangelico che diventa suscitatore di coscienza. I tutori dell'ortodossia si affannano a ricordarci che però il Vangelo ha il suo specifico nell'annuncio del Regno di Dio, e dice una bellissima espressione: ma il Regno di Dio era sotto il pergolato di Barbiana, anche nel momento in cui non si nomina Cristo. ma l'intelligenza di un gruppo di bambini emarginati, destinati a un'inerte sterilità, si apriva giorno dopo giorno nella cognizione e nel giudizio sulla realtà. La scuola, come Don Milani la faceva, era già in sé un processo di illuminazione evangelica. Non era appena una mediazione, era il Vangelo in atto. Di nuovo straordinario. E sapete del Testamento che ogni volta che si legge le ultime righe, per me è una commozione, ma vera, non dice. Nel Testamento, caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non ho punto debiti verso di voi, ma solo crediti. Verso Leda invece ho solo debiti, nessun credito. Traetene le conseguenze, sia sul piano affettivo che su quello economico. Un abbraccio affettuoso, vostro Lorenzo. E poi aggiunge invece, caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi. L'ho scritto per dar forza al discorso. Io ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che Lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. Un altro abbraccio, vostro Lorenzo.